Buongiorno, mi sentite?
Sì.
Intanto mi presento, io lavoro in ambito industriale, ricerca industriale e mi occupo principalmente di energie rinnovabili, quindi il problema della transizione energetica fa parte del mio quotidiano. Però a livello, quindi da un punto di vista diciamo tecnico, io credo che questa... Che diciamo, avete parlato di tanti argomenti sicuramente molto, molto importanti, ma c'è anche l'aspetto tecnologico che non è da trascurare, nel senso che gli investimenti nella ricerca sull'ambiente, sulle rinnovabili e sulla transizione potrebbero essere, diciamo, anche più importanti di quelli che sono, proprio per l'importanza della cosa. E volevo chiedere però come io ho una visione un po' catastrofista, quindi perché mi chiedo come si concilia la sostenibilità ambientale che è importantissima con quella sociale che è altrettanto importantissima, soprattutto in un panorama di esplosione demografica che è quello, insomma, che ci attende. A me sembra una sfida un po' impossibile. E che richiede dei cambiamenti profondi e immediati, cambiamenti di cui ho sentito parlare anche con un po' di proposte, cambiamenti proprio nel modo di vivere, nel vedere la gestione del quotidiano, del lavoro, quindi tanto coraggio, tanti soldi e tanto tempo, e quindi anche l'azione direi che deve essere abbastanza immediata. E tutte queste cose però senza dimenticarsi degli ultimi, com'è possibile questa cosa qui? Come la politica sta affrontando questo pensiero?
Grazie Annalisa. Raccogliamo ancora un paio di interventi, se ti puoi presentare,
Sì,
grazie.
grazie. Buongiorno a tutti, sono Daniela. Bueno, io mi occupo di finanza e sono intanto ringrazio moltissimo l'incontro di oggi e i relatori perché il tema delle donne e dell'ambiente è un tema che vedo poco trattato. Sono stata stimolata nell'intervento perché da un'affermazione appunto di Chiara sul fatto della comunicazione distorsiva. A mio avviso non c'è, cioè quello è un effetto di una mancanza di dialogo tra vari interlocutori, diciamo, quello istituzionale, quello diciamo attivo di Legambiente e adesso il mondo della finanza che invece racconta un'altra storia. Sono tre storie diverse che non trovano un dialogo. Perché il mondo della finanza oggi racconta una storia di protagonismo, di visione futura, di possibilità di sostegno a un possibile cambiamento e di transizione ecologica. Quindi, diciamo che quella svolta culturale un po' sta iniziando da anche quello che è da persone come me che si approcciano, che approcciano nel quotidiano i cittadini a quello che può essere il loro contributo attraverso varie forme finanziarie. E questa è una bella rivoluzione. Quindi la mia diciamo, domanda e interrogativo è proprio questo. Come far dialogare queste tre storie diverse che partono da tre interlocutori diversi, perché alla fine arrivano tutti e tre al cittadino. Forse non è così consapevole di quello che sta succedendo, di ciò che vuole, forse non c'è bisogno di arrivare all'estremizzazione della paura, forse c'è un mondo che sta cambiando, ma ci sono delle rette parallele che non si incontrano più. Grazie.
Grazie. Grazie Daniela. L'ultimo intervento credo quello di Luca Caputo.
Grazie, non voglio duplicare quello che ho detto all'inizio. In realtà sono due questioni che vivo personalmente, che ho vissuto personalmente, un po' mi sono tornate alla mente sentendo anche i vostri interventi. Una è la questione educativa, cioè quando Andrea mi ha proposto per esempio questa lezione, cioè durante la progettazione del corso, pensavo di parlare di ambiente, ma io mi ricordo la mia sensibilità quando studiate, un vaghissimo accenno autobiografico, viene dalla mia insegnante elementare. I primi anni 80, io andavo alle elementari, la mia insegnante elementare, la signora Franca Montagna, eravamo una sola all'epoca, ci ha, oltre a insegnarci quello che deve insegnare una maestra elementare, cioè la grammatica, l'aritmetica, la storia, un pochino, ci ha educato all'attenzione continua su due cose che evidentemente per noi sono diventate cruciali e sono parte del pensiero politico. L'ambiente, lei era evidentemente molto sensibile a questa tematica, quindi ci parlava spesso di educazione ambientale, secondo la sua capacità, e di pace. E noi, durante le mie negli anni delle scuole elementari si parlava sempre degli agromissili, dei rapporti fra i blocchi contrapposti. Quindi sarà un po' per la mia personale formazione, ma questi due temi insomma un pochino si accompagnano. È una notizia di oggi, la leggevo oggi su Lanza, che nel mondo ci sono circa 50 siti da cui fuoriescono grandi quantità di gas metano. E sono disperse nell'atmosfera, che è uno degli elementi più inquinanti, più condizionanti per effetto serra. Abbiamo il gas che costa tantissimo, a causa di alcune dinamiche che la politica vuole darci a capire. L'inquinamento, e ci sono 50 siti nel mondo sparsi che nessuno controlla, nessuno neanche pensa di sfruttare, che evidentemente forse è il caso, da cui fuoriescono grandi quantità di gas metano che vanno a inquinare e noi lo paghiamo 10 volte, 7 volte di più. C'è qualcosa, chiaramente c'è qualcosa. Quindi allora torniamo alla necessità di un approccio integrale, nella quale le cose che vi stiamo dicendo oggi hanno un senso se noi le pensiamo come cittadini europei. Cioè di questa parte di noi, in cui pensiamo di poter mettere in pratica politiche pubbliche di un certo tipo, con una certa sensibilità e forti di una certa educazione anche, e però poi non dobbiamo dimenticarci che a tutti i livelli, orizzontale e verticale, la gestione di questi processi deve essere frutto di un lavoro che coinvolge tutti. Per questo parlavo delle energie inespresse, per questo parlavo, e mi fa piacere sentirlo, che c'è uno specifico inespresso del genere femminile di competenza su queste questioni. Non è bene neanche omogeneizzare le competenze e dire che tutti possono fare tutto. No, ci sono delle competenze migliori da valorizzare, altrimenti non usciamo. E però noi possiamo fare questi discorsi che riguardano anche la gestione del territorio, del paesaggio. Io vengo dalla regione, la Puglia, abito a Milano da 25 anni, ma nella mia regione si è preferito, anziché sfruttare dei buoni terreni agricoli, adibirli a coltivazione di pannelli fotovoltaici. Io non c'è da questa. Cioè è assurdo, perché era più conveniente affittare il campo la campagna ai pannelli fotovoltaici piuttosto che no, coltivarli. La gestione deve essere integrata. Quindi questo deve coinvolgere tutte le politiche pubbliche e tutti i soggetti che possono intervenire, inclusi quelli del terzo settore, naturalmente. E chiudo quindi con questo passaggio sulla necessità di integrazione di politiche che non può riguardare soltanto l'Europa, però può essere un faro, se riusciamo adesso, di civiltà, da questo punto di vista, nei confronti degli altri, è il nostro interesse, peraltro, e poi una fiducia, ecco, nelle possibilità del nuovo che può arrivare. Ora, un altro articolo che avevo letto tempo fa, magari di dubbia portata scientifica, non lo so, ma sta di fatto, per tornare all'uomo primitivo, che mentre una parte del genere umano andava in giro a cacciare i generi di cui bisognava alimentarsi, belga feroce, non ammetto, comunque in competizione anche con le belga feroce, tornavano a casa in un certo senso devastati dal lavoro, magari, ma non tornavano neanche a casa. C'è un'altra parte del genere umano che invece aveva capito che riconoscere alcune erbe commestibili, sapere che alcuni animali possono essere sfruttabili e senza quindi rischiare la vita, ha trasformato la storia della civiltà umana da una storia di nomadi cacciatori in stabili agricoltori. E basta poco, basta avere quella capacità di valorizzare tutte le ricchezze, le competenze che possono venire da tutte le parti della società. Quindi, su questo c'è, cioè, sono necessità di procedere in due direzioni vicine, cioè quella dell'educazione, ma anche quella della necessità di muoversi tutti insieme in una direzione, più comune in questo quesito.
Grazie.